80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith. Prima puntata, nata in fabbrica. Patricia Lee Smith nasce il 30 dicembre del 1946 al St. Luke Hospital di Chicago, in Illinois, durante una delle peggiori tempeste di neve della decade. Mentre la città è paralizzata dal maltempo, i suoi genitori raggiungono a fatica l'ospedale. Alla nascita, Patti è molto piccola e ha gravi difficoltà respiratorie. Saranno giorni delicati, che supererà solo grazie alle cure dei medici e all'attenzione dei genitori. Anni dopo ricorderà quell'inizio così: «Sono nata con un giorno d'anticipo. Se fossi arrivata il 1 gennaio, i miei genitori avrebbero ricevuto in premio un frigorifero». È la primogenita di 4 figli. La sua famiglia è composta dal padre, Grant Smith, di origini irlandesi ed è un ex militare pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, impiegato come operaio presso la Penn Specialties Company. La madre, Beverly Williams, ha sangue irlandese e nativo americano. È un ex cantante jazz che per mantenere la famiglia lavora come cameriera nei diner a turni di notte.
Father was sort of a beatnik and he believed in the one thing my father believed more than anything else was the development of the country of the mind. He believed that the mind was a country and you had to develop it.
Mio padre diceva che la mente è come un paese, bisogna svilupparla, costruirla e ampliarla. Questa era la sua filosofia, lo sviluppo della mente. Mia madre invece era per lo sviluppo del cuore, io per lo sviluppo delle mani.
Between the three of us, hand, heart and head, hand, head, they're all H's, H-H-H. H-H-H, that's good, hand, heart and head.
I primi anni di Patti si snodano nel quartiere di Germantown a Chicago. È un ambiente urbano e severo, segnato dalle fatiche economiche del secondo dopoguerra. Nel 1955, a causa delle crescenti difficoltà finanziarie e della salute cagionevole di Patti, la sua famiglia decide di trasferirsi a Pittman, nel New Jersey medio orientale, una zona rurale e isolata, nota come Deptford Township. Ero una bambina sognante e sonnambula. La mia precoce capacità di lettura, appaiata all'incapacità di applicarmi a una qualunque attività ritenuta pratica, faceva imbestialire i miei insegnanti. Uno dopo l'altro annotarono nelle mie pagelle quel mio fantasticare ad occhi aperti, il mio essere sempre altrove. Dove fossi, non saprei dire. Spesso però finivo per ritrovarmi seduta su un alto sgabello di fronte a tutti gli altri, con un cappello a forma di cono sulla testa. L'infanzia nel New Jersey è segnata da un certo isolamento e da una serie di gravi problemi di salute. Patti contrae quasi tutte le malattie esantematiche della sua generazione, tra cui una forma violenta di scarlattina e successivamente la mononucleosi e la tubercolosi polmonare. La scarlattina a soli 7 anni rappresenta uno snodo cruciale nella sua vita. La febbre altissima le provoca allucinazioni visive prolungate. In un'intervista ha raccontato un ricordo molto preciso legato a quella malattia. Ha raccontato che rimase ricoverata in ospedale per circa 3 mesi, proprio a causa della scarlattina. Sul comodino aveva una radio lasciatale dalla madre e proprio durante quel ricovero ascoltò per la prima volta la musica di Giacomo Puccini. Mia madre mi comprò un cofanetto di Madama Butterfly di Puccini quando ero malata. Avevo già una manciata di dischi, ma quando avevo 11 anni mi piaceva Puccini tanto quanto Little Richard. Entrambi avevano perfettamente senso per me. Cantavo le opere di Verdi sognando ad occhi aperti di essere su un palco di un teatro italiano. Da grande avrei voluto essere Maria Callas. Mi colpivano la sua fragilità e la sua potenza. Quando ascoltavo la sua voce piangevo, volevo cantare come lei. Patti Smith passa i lunghi periodi di convalescenza leggendo fumetti, le storie di Pinocchio e i classici dell'avventura come Piccole donne, identificandosi fortemente con il personaggio ribelle di Jo March.
As a child I cherished all my books. I loved Little Women and Pinocchio and Alice in Wonderland, but Peter Pan was really my favorite because that was the atmosphere in the world.
Amavo Peter Pan, naturalmente, perché non volevo crescere. Pensavo che non fossimo obbligati a crescere. Mi spezzò il cuore da ragazzina quando scoprì che non avevamo scelta.
When I was very small, I decided I didn't want to grow up, that I would stay about 10 or 11, and that was good enough for me. And it was a big surprise for me. Actually, I was heartbroken to find out that we didn't have a choice. I thought we were just put on earth and then we could decide what happens in our life. And but I've never let go of that feeling. You know, I've never really felt that I've grown up.
Certamente una parte importante dell'infanzia di Patti Smith è l'ossessione religiosa della madre Beverly, che si converte al movimento dei Testimoni di Geova. La casa degli Smith diventa un luogo di rigido studio delle scritture. Patti assorbe la metrica della Bibbia, la scrittura dei Salmi e l'immaginario del Vecchio Testamento, tutti elementi che diventeranno importanti nella sua vita artistica. Tuttavia, già all'età di 12 anni, Patti manifesta un profondo rifiuto delle restrizioni della congregazione, contesta l'idea di un Dio punitivo e contesta l'esclusione dell'arte e della letteratura dal percorso di salvezza. Nel 1962 la scoperta fortuita delle poesie di Rimbaud e dei dischi di Bob Dylan e John Coltrane le fornisce un nuovo linguaggio, la poesia come spazio sacro di libertà individuale.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
Patti Smith era un adolescente quando ascoltò le prime canzoni di Bob Dylan e ne rimase folgorata. Non era soltanto la musica a colpirla, ma il modo in cui Dylan usava le parole. Sembravano poesie messe in musica. Per la giovane Patti fu una scoperta decisiva. Fino a quel momento pensava che la poesia appartenesse ai libri. Bob Dylan le mostrò che poteva vivere anche in una canzone e raggiungere milioni di persone. Anni dopo avrebbe ricordato che ascoltarlo le diede il coraggio di credere che un poeta potesse salire su un palco e parlare al mondo senza rinunciare alla propria identità.
We never did too much talking anyway, but don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Nel 1964 Patti si diploma all'high school. Desidera diventare un'insegnante d'arte, ma le risorse finanziarie della famiglia sono scarse. Tra il 1965 e il 66, fallito il tentativo di frequentare la Glassboro State Teacher College a causa di insuperabili difficoltà economiche, Patti Smith si ritrova costretta ad entrare nel mercato del lavoro della provincia americana. Viene assunta alla Hunter Douglas, una grande fabbrica tessile e di stampaggio metallico nel New Jersey, impiegata nello specifico nella catena di montaggio e nel controllo qualità dei telai per materassi e tende. Le sue biografie descrivono un impatto brutale con la realtà industriale. I turni sono di 10 ore consecutive, trascorsi in un immenso capannone dominato dal rumore assordante dei macchinari termopressanti, dal calore soffocante e dalle esalazioni tossiche delle colle e dei lubrificanti. Per una ragazza come Patti, dalla salute già compromessa da tubercolosi e problemi polmonari, il lavoro è devastante, ma il vero isolamento è di natura sociale. Patti è profondamente diversa dal resto delle operaie, in gran parte donne del luogo sottomesse ai ritmi della routine e a un rigido provincialismo. Patty si presenta al lavoro con copie di libri di poesie francesi. Durante una pausa di 15 minuti, invece di socializzare, si siede sui gradini a leggere Arthur Rimbaud e a scrivere annotazioni sui suoi taccuini. Questo atteggiamento anticonformista scatena una forte ostilità da parte delle colleghe. Viene sistematicamente emarginata, insultata e sottoposta a episodi di vero e proprio nonnismo. Le altre operaie le sottraggono i libri, la sabotano nei turni di pulizia e la accusano di considerarsi superiore alla loro classe sociale. Come detto, in quei mesi Patty trova anche un alleato inatteso. È un poeta francese morto da quasi un secolo, Arthur Rimbaud. Nelle pagine di Illuminazioni scopre un modo diverso e nuovo di guardare il mondo. Non è più soltanto una giovane operaia del New Jersey. Comincia ad immaginarsi come un artista. In fabbrica, dove lavoravo con un gruppo di donne bisbetiche e analfabete, mi lasciai tormentare in suo nome, col sospetto che fossi una comunista, poiché leggevo un libro in lingua straniera. Mi avevano minacciata nei gabinetti, esortandomi a sconfessarlo. Era in quell'atmosfera che ribollivo. Era per lui che scrivevo e sognavo. Divenne il mio arcangelo. Seppe liberarmi dagli orrori quotidiani della vita in fabbrica. Le sue mani avevano casellato un manuale celeste e io lo stringevo con forza. Il conoscerlo aggiunse un po' di spavalderia alla mia andatura. Non avrebbero mai potuto privarmene. Gettai la mia copia di Illuminazioni in una valigia scozzese. Saremmo fuggiti insieme. Il trauma della fabbrica darà vita a una delle canzoni fondamentali nella discografia di Patti Smith. È proprio tra quelle mura che teorizza l'arte come unica via di fuga dalla morte intellettuale del proletariato. Nel testo di quella che sarà la sua prima incisione ufficiale nel 1974, Peace Factory, Patty descriverà nel dettaglio la brutalità di quell'esperienza, fissando nel testo i gesti ripetitivi della fabbrica e il desiderio di rivalsa. Acciaio bollente, ferro freddo, metallo caldo sulla mia mano. Nel brano descrive le compagne di lavoro che le dicono che non andrà da nessuna parte e la sua silenziosa dichiarazione di guerra. Io non resterò qui dentro. Io prenderò quel treno, andrò a New York e diventerò una star.
Sixteen and time to pay off. I get this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. So hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum or cranium, and the way they suck hot sausage with me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. But no, you gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boss slides up to me and he says, hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. I get my nerve up. I take a swig of Romalar and I walk up to Hot Shit Dot Hook and I say, hey, hey, sister. Shape it up, baby, shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could when the radio here. James Brown singing I Lost Someone. Oh, the jesters and the paragons. George Woods, the guy with the goods and guided missiles. But now I got nothing, no diversion, no window. Nothing here but a porthole in the plaster where I look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns. Around with their blue will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one. Every afternoon like a rerun. Next to Dot Hook, and yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. You know, the fear potion is just about to come. In my nose is the taste of sugar. And I got nothing to hide here save desire. And I'm gonna go. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. I'm gonna get on that train. And I'm gonna go on that train and go to New York City.
Il 1967 si apre con una profonda crisi personale che cambierà per sempre il corso dell'esistenza di Patty. A 19 anni, mentre tenta faticosamente di sopravvivere ai turni in fabbrica e alle ristrettezze economiche, scopre di essere incinta. Il padre è un ragazzo della zona con cui la relazione si è già conclusa. Non ci sono i presupposti per un matrimonio né per un nucleo familiare stabile. Nell'America provinciale conservatrice di metà degli anni 60, le condizioni di ragazza madre non sposata comportano una pesantissima condanna sociale e l'emarginazione immediata. Patty Smith sceglie di portare avanti la gravidanza in quasi totale isolamento. Per mesi la scrittura e il disegno diventano i suoi unici canali di resistenza emotiva. Passa le notti a scrivere poesie sui muri della sua stanza e a pianificare un futuro che non sa di poter costruire. Il 26 aprile del 67, assistita da un medico locale e protetta dalla madre Beverly, Patty dà alla luce una bambina. La decisione sul futuro della neonata è già stata presa, lucida e dolorosa, l'adozione aperta. All'epoca questa formula permetteva alla madre biologica di assicurarsi che i genitori adottivi appartenessero ad un contesto in grado di garantire stabilità economica e un'istruzione adeguata. Nelle sue memorie Patty Smith descriverà quel momento non come un abbandono, ma come un patto d'amore e di rinuncia. Firma i registri legali e cede la bambina a una coppia di classe media. Non ci sono più né legami né obblighi morali a trattenerla nel New Jersey. Pochi mesi dopo il parto, con il corpo ancora in fase di convalescenza e una valigia che contiene solo fogli e matite, Patty Smith sale su un autobus per New York. La perdita della figlia diventa la spinta definitiva verso la ricerca della propria identità artistica.
Every Sunday, I would go down to the bar, where he played guitar. You say you
don't take my hope away from me.
Nel 1967 Patti Smith ha 20 anni, lascia la casa di famiglia Deptford Township con pochissimi soldi, qualche libro, un taccuino e il desiderio di diventare un'artista. Nonostante l'allontanamento dal New Jersey, Patti è sempre rimasta profondamente legata alla sua famiglia e ne ha sempre parlato con grande affetto. Nei suoi libri i genitori e i fratelli non sono figure idealizzate, sono persone che hanno trasmesso valori e curiosità. La madre, Beverly Smith, è forse la figura più importante nella sua infanzia. Patti la descrive come una donna intelligente, vivace e con una grande immaginazione e un profondo senso pratico. Era cresciuta come testimone di Geova, ma soprattutto le ha trasmesso il gusto per la lettura, la disciplina e l'idea che si possa affrontare la vita con dignità, anche quando è difficile. Patti ha raccontato più volte che la madre era la sua prima sostenitrice, pur non comprendendo sempre le sue scelte artistiche. Mia madre era una vera lavoratrice, faceva tutto per noi, riusciva a rendere felice qualsiasi situazione. Patti Smith ricorda che quando in casa c'erano solo patate, la madre preparava una montagna di patatine fritte e le trasformava in una festa per i quattro figli. Ho un enorme rispetto per i miei genitori. Erano persone straordinarie, aperte, creative, instancabili e con un grande senso dell'umorismo. Patti Smith racconta che a New York molti si stupivano del fatto che parlasse così tanto e con tanto affetto della sua famiglia. Pensavano fosse strano che amassi così tanto i miei genitori.
Time. crying as I rise tonight.
Padre Grant Smith è descritto come un uomo riservato, gentile e amante della natura. Le insegna ad osservare gli alberi, gli animali, il cielo. Da lui Patty eredita un rapporto quasi contemplativo con il paesaggio e un forte senso di responsabilità. Ne parla sempre con rispetto e tenerezza. Per tutta la vita Patty ha creduto che Grant Smith fosse il suo padre biologico. Ma nel 2002 la madre le accenna al telefono di avere una storia di genetica da raccontarle. L'argomento rimane in sospeso e non viene mai affrontato davvero. Solo 10 anni dopo, nel 2012, Patty e la sorella Linda decidono di sottoporsi a un test del DNA. Il risultato è inatteso. Scoprono di essere sorellastre e non sorelle, quindi di non avere lo stesso padre biologico. Per Patty è uno shock. Nel libro scrive che dopo quella scoperta per un periodo non riuscì nemmeno a scrivere perché sentiva di dover ripensare tutta la sua storia. Grazie alla figlia che aveva dato in adozione e con cui si era poi ricongiunta, riesce a ricostruire l'identità del padre biologico. Si chiamava Sydney, era di origine ebraica ed era molto giovane. Questa scoperta però non cambia il significato della parola padre. Patty Smith lo dice con grande chiarezza. Suo padre resta Grant, l'uomo che l'ha amata e cresciuta. In un'intervista ha sintetizzato il suo sentimento così: il sangue non conta, l'amore per mio padre supera tutto. Mio padre faceva il turno di notte, dormiva di giorno, usciva di casa quando noi eravamo a scuola e tornava a notte fonda quando eravamo a letto. Nei fine settimana eravamo costretti a dargli un po' di tempo per se stesso. Si sedeva sulla sua sedia preferita a guardare il baseball con la Bibbia di famiglia in grembo. Spesso leggeva passaggi ad alta voce, cercando di innescare dibattiti. «Mettete tutto in discussione», ci diceva. Qualunque fosse la stagione, portava un maglione nero, consunti pantaloni neri rimboccati alla caviglia e mocassini. Non si separava mai dai mocassini e mia sorella, mio fratello e io mettevamo da parte monetine tutto l'anno per comprargliene un paio nuovo a Natale. Negli ultimi anni di vita dava da mangiare agli uccellini con una tale dedizione, qualunque fosse il tempo, e quando li chiamava andavano da lui e li si posavano sulle spalle.
Father died. We left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor, him and his daddy, is to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, 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 drift. Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out.
Take me up, don't leave me. shape of a tortured woman, the true shape of a tortured woman. The mother standing in the doorway, letting her sons no longer presidents but prophets. They're all dreaming they're gonna bear the prophet. He's gonna run through the fields, dreaming not a nation. It's all gonna split his skull. It's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot him up like Muhammad. Tiles. The sun had melted the sand and it coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface. He saw his face, and where their eyes were just two white opals. Two white opals. Where their eyes, there were just two white opals. And he looked up and the rays shot and he saw Raven coming in, and he crawled on his back, and he went up.
Patti Smith è la più grande di quattro figli ed è cresciuta con due sorelle e un fratello. Il legame più noto è quello con Kimberly, la sorella minore. Infatti la canzone Kimberly, pubblicata nel 75 in Horses, nasce da un ricordo molto preciso. Una notte in cui Patti tiene in braccio la piccola Kimberly durante un temporale e guardandola dormire immagina per lei un futuro pieno di forza e di libertà. Certamente uno dei brani più dolci del suo repertorio. Con Linda il rapporto è rimasto molto stretto anche da adulte. È proprio insieme a Linda che Patti nel 2012 si sottopone al test del DNA che rivelerà che le due hanno padri biologici diversi. Todd Smith è invece il fratello di Patti Smith, nato dopo Linda e prima di Kimberly. Negli anni 80 e 90 fu anche molto vicino al suo percorso musicale. Lavorò come road manager e membro della crew del Patti Smith Group. Non era un musicista sul palco, ma faceva parte della macchina organizzativa che accompagnava Patti nei concerti. La sua morte è uno degli eventi più dolorosi della sua vita e ne parleremo nelle prossime puntate.
Born the baby in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. That the sky will split,
electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lit a match, in the void wind flash in the sky split, and the planets hit, balls of jade dropped. One hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vein faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. 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 The palm tree.
Quando arriva a New York, Patti Smith è una ragazza del New Jersey con pochi soldi e molti sogni, alla ricerca di un posto nel mondo. Il viaggio è appena cominciato. Nella prossima puntata entreremo nella New York anni 70, una città inquieta, creativa e piena di possibilità, dove una giovane Patti Smith muove i suoi primi passi tra arte, poesia e musica. Vi racconteremo gli incontri folgoranti, le amicizie leggendarie e le storie incredibili che hanno costruito e trasformato Patti Smith nell'icona che conosciamo oggi. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrini.